Cavalieri Templari. Quello dei Papuelis Commilitones Christi Templic Salomonis, poveri compagni d'armi di Cristo e del Tempio di Salomone, meglio noti come Cavalieri Templari o semplicemente Templari, fu uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallerischi cristiani medievali. L'origine di questo ordine risale agli anni 1118-1120, quando le strade della Terra Santa erano infestate da predoni e Ugo di Payns, originario dell'omonima cittadina francese della Champagne, insieme ad alcuni cavalieri, fondò il nucleo originario dei Templari, dandosi il compito di assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini europei che visitavano Gerusalemme dopo la sua conquista. L'ordine venne ufficializzato il 29 marzo 1139 dalla bolla Omne Datum Optimum di Innocenzo II e definitivamente dissolto tra il 1312 e il 1314 dopo un drammatico processo. I Templari nascono come ordine monastico militare, la loro struttura trae ispirazione dall'ordine cistercense e trae sostegno dalla figura più rappresentativa che, proprio in quegli anni di fondazione, caratterizzava la cultura europea, il predicatore e teologo Bernardo di Chiaravalle. Adottarono i tre classici voti degli ordini monastici, povertà, obbedienza e castità. Bernardo, nel suo libro Laus Novae Militiae, indica ai cavalieri l'attività da svolgere in tempo di pace e di guerra, l'alimentazione da seguire, l'abbigliamento da indossare nelle varie circostanze per ciascuna categoria di fratelli. I cavalieri, ad esempio, adottarono la veste bianca di cistercensi, sobbontata da una croce rossa. Venivano reclutati soprattutto tra i giovani della nobiltà, desiderosi di impegnarsi nella difesa della cristianità in Medio Oriente. L'ordine militare così formato aveva una gerarchia assai rigida e i cavalieri dovevano lasciare ad esso tutte le loro proprietà. Storia. La mancanza di documenti dell'epoca rende impossibile l'esatta ricostruzione dei primi anni dell'ordine del Tempio. Uno dei pochi documenti coevi all'epoca in fondazione fu il testo della Regola dei Templari, conosciuto come la Regola Primitiva, approvato nel 1128 con il Concilio di Troyes e volgarizzato in antico francese tra il 1139 e il 1148, un testo che, seppur diffuso dagli stessi templari, poco aiuta a identificare con esattezza i momenti della fondazione. Il terzo articolo di questa regola si riferisce al 1119 come anno di nascita dell'ordine. L'ordine, in ogni caso, assunse reale importanza solo a partire dal 1126, con l'ingresso del conte Ugo di Champagne, quando iniziarono a pervenire donazioni e lasciti. Da allora, per oltre due secoli, i cavalieri templari, grazie anche ai consigli loro favorevoli, il Concilio Pisano del 1135 e Lateranense II del 1139, acquistarono attraverso lasciti, donazioni e altre forme di liberalità laiche ed ecclesiastiche, terre, castelli e casali in quantità tali da farli diventare l'ordine più potente, dunque invidiato e temuto dell'epoca. Essi avviarono con meticolosità e professionalità la loro organizzazione dell'intero Occidente, trasformandolo in un gran magazzino per l'approvvigionamento dell'oltremare, costituendo in tutti gli stati d'Europa loro insediamenti agricoli, economici e politici. L'allevamento del bestiame da carne, da latte, da lana e da lavoro costituiva una voce primaria nel bilancio del Tempio. Le fertili campagne della Puglia offrivano ricchi pascoli alle mandrie di buoi e ai bufali di proprietà dei templari, mentre in Toscana le loro greggi, le pecore, praticavano la transumanza. Allevamenti di suini nei boschi del Tempio erano infine segnalati in Piemonte come in Sicilia. Le colture più diffuse erano quelle dei cereali, della vite e dei legumi. Generalmente in Italia la produzione agricola dell'ordine serviva al consumo interno, le eccedenze erano destinate alla vendita e parte del ricavato veniva versato al tesoro centrale, ma soprattutto dai porti della Puglia che nella seconda metà del 200 salpavano navi cariche di cereali e legumi per andare a rifornire le case dei templari in Siria, rese sempre più dipendenti dagli occidentali sotto l'aspetto alimentare a causa della progressiva perdita di territori e aree coltivabili a vantaggio dei saraceni. Attività bancaria e sociali. I templari entrarono nelle attività bancarie quasi per caso. Quando dei nuovi membri si univano all'ordine, generalmente donavano ad esso ingenti somme di denaro o proprietà, perché tutti dovevano prendere il voto di povertà. Grazie ai vari privilegi papali, la potenza finanziaria dei cavalieri fu assicurata dall'inizio. Poiché i templari mantenevano denaro costante in tutte le loro case e templi, fu nel 1135 che l'ordine cominciò a prestare soldi ai pellegrini spagnoli che desideravano viaggiare fino alla Terra Santa. Il coinvolgimento dei cavalieri nelle attività bancarie crebbe nel tempo tanto da fornire anche servizi di intermediazione bancaria. Sotto l'aspetto economico-finanziario, i templari rivestirono un ruolo così importante da arrivare a prestare agli stati occidentali ingenti somme di denaro e gestire perfino le casse di stati come la Francia. Un'indicazione dei loro potenti legami politici è che il coinvolgimento dei templari nell'usura non portò a particolari controversie all'interno dell'ordine e della Chiesa in generale. Il problema dell'interesse fu generalmente eluso grazie ai complicati tassi di cambio delle valute e grazie ad un accordo con cui i templari detenevano i diritti della produzione sulle proprietà ipotecate. Le connessioni politiche dei Templari e la consapevolezza della loro natura eminente cittadina e commerciale delle comunità d'oltremare portarono l'ordine a raggiungere una posizione significativa di potenza, sia in Europa che in Terra Santa. Il loro successo attrasse la preoccupazione di molti altri ordini, come pure della nobiltà e delle nascenti grandi monarchie europee, le quali a quel tempo cercavano di monopolizzare il controllo del denaro e delle banche, dopo un lungo periodo nel quale la società civile, specialmente la Chiesa e i suoi ordini, aveva dominato le attività finanziarie. Caduta e la soppressione dell'ordine. L'ordine, dopo la definitiva perdita di Acri e degli stati latini in Terra Santa nel 1291, si avviò al tramonto. La ragione fondamentale per la quale era nato 2 secoli prima era ormai venuta meno. Il suo scioglimento, tuttavia, non fu mosso per via ordinaria dalla Santa Chiesa, ma attraverso una serie di accuse infamanti esposte dal re di Francia Filippo IV il Bello, desideroso di azzerare i propri debiti e impossessarsi del patrimonio templare, riducendo nel contempo il potere della Chiesa. Le accuse che investirono il tempio erano infamanti, sodomia, eresia e idolatria disputate sulla croce. Vennero in particolare accusati di adorare una misteriosa divinità pagana, il Bafometto. Nelle carceri del re, gli arrestati furono torturati finché non iniziarono ad ammettere l'eresia. Il 22 novembre 1307 il Papa Clemente V, di fronte alle confessioni, ordinò a sua volta l'arresto dei templari in tutta la cristianità. Il 12 agosto 1308 furono definite le accuse portate contro il Tempio. Il re fece avviare dal 1308 sino al 1312, grazie anche alla debolezza di Papa Clemente V, diversi processi tesi a dimostrare le colpe dei cavalieri rossocorciati di Parigi, Brindisi, Penne, Chieti e Cibro. Nel generale clima di condanna ci fu l'eccezione rappresentata da Rinaldo da Concorrezzo, arcivescovo di Ravenna e responsabile del processo per l'Italia settentrionale. Egli assolse i cavalieri e condannò l'uso della tortura per storcere confessioni. Concilio provinciale di Ravenna, 1311. L'ordine fu ufficialmente soppresso nel 3 aprile 1312 e i suoi beni trasferiti ai cavalieri ospedalieri il 2 maggio seguente. Jacques de Molay, l'ultimo gran maestro dell'ordine, il quale in un primo momento aveva confermato le accuse, le ritracciò spinto da un'ultima fiammata di orgoglio e dignità, venendo arso sul rogo il 18 marzo 1314 davanti alla cattedrale di Parigi sull'isola della Senna detta dei Giudei. Filippo il Bello distrusse il sistema bancario dei Templari e, benché una bolla papale avesse trasferito tutti gli averi dei Templari agli ospedalieri, riuscì ad addurre a sé parte del tesoro. Questi eventi e le originali operazioni bancarie dei Templari sui beni depositati, che furono improvvisamente mobilitati, costituirono due dei grandi passaggi verso un sistema di stampo militare per riprendere il controllo delle finanze europee, rimuovendo questo potere dalle mani della Chiesa. Visto il destino dei Templari, gli ospedalieri di San Giovanni furono ugualmente convinti a cessare le proprie operazioni bancarie. Molti sovrani e nobili inizialmente sostennero i cavalieri e dissolsero l'ordine nei loro reami solo quando fu loro comandato da Papa Clemente V. Roberto I, re degli Scoti, era già stato scomunicato per altri motivi e quindi non era disposto a prestare attenzione ai comandi papali. Di conseguenza, molti membri dell'ordine fuggirono in Scozia ed in Portogallo, dove il nome dell'ordine fu cambiato in Ordine di Cristo e si ritiene abbia contribuito alle prime scoperte navali portoghesi. Il principe Enrico il Navigatore guidò tale ordine per 20 anni, fino alla propria morte. In Spagna, dove il re a sua volta si opponeva all'incorporazione del patrimonio templare da parte dell'ordine degli ospedalieri, l'ordine di Montessa subentrò a quello dei Templari. Persecuzione e perdono, l'accusa di eresia. I Templari furono accusati di connivenza col nemico, in quanto spesso strinsero rapporti di buon vicinato, se non di amicizia, con i signori musulmani. Con alcuni di loro, come Usama di Mutnik, arrivavano a veri e propri favori, come quello di concedergli di pregare nella cupola della roccia, benché già trasformata in chiesa. Un'altra accusa fu quella di adorare un idolo barbuto, il Bafometto, ma recenti studi condotti dalla studiosa Barbara Frale hanno però dimostrato che l'idolo barbuto che i templari adoravano, per quanto senza dubbio fosse barbuto, era la Sindone, il telo di lino che secondo la tradizione avvolse il corpo di Gesù e ne reca impressa l'immagine. Furono i cavalieri a custodire in gran segreto la Sindone nel secolo e mezzo in cui se ne persero le tracce. Dal saccheggio di Costantinopoli del 1204 alla ricomparsa in Europa a metà del 300. Altri tipi di studi invece accreditano sempre di più la teoria secondo la quale la vera causa della fine dei Templari fu dettata dalla volontà di possessarsi il loro patrimonio, tesi peraltro già sostenuta da Dante Alighieri nel canto 20° del Purgatorio, e si concretizzò attraverso una cospirazione indotta dal re di Francia Filippo IV il Bello. Infatti, mentre il re si trovava quasi in bancarotta e il popolo francese era esasperato per la grande crisi economica, accentuata dalla svalutazione della moneta ad opera del re medesimo, l'ordine risultava proprietario di terre, castelli, fortezze ed abbazie, un tesoro immenso. Fu probabilmente il sovrano che, dopo aver tentato inutilmente di entrare a farne parte, incaricò i propri consiglieri, capeggiati dall'astuto Guglielmo di Nogaret, di formulare delle precise accuse contro l'ordine e di richiedere l'intervento del papato, da poco trasferitosi in Francia, quando la Chiesa si rese conto dell'errore della condanna e di essere manipolata fu troppo tardi. All'inizio degli anni 2000 è stato rinvenuto negli archivi vaticani un documento, noto come Pergamena di Chinon, che dimostra come Papa Clemente V intendesse perdonare i Templari nel 1314, assolvendo il loro maestro e gli altri capi dell'ordine dell'accusa di eresia, e limitarsi a sospendere piuttosto che sopprimerlo. Il documento appartiene alla prima fase del processo, nella quale il pontefice ancora sperava di poter salvare l'ordine, seppure a costo di assoggettarlo a una profonda riforma. L'inchiesta di Chinon, in ogni caso, ribadisce le pratiche indecenti e gli sputi sulla croce effettuate come rito di iniziazione all'ingresso di un novizio nell'ordine, pratiche di ancora dubbia origine e motivazione.